Pace. Pace del Signore. Sono d'accordo. Pace del Signore.
Io volevo salutarvi con un buongiorno, ma il pastore Benedetto è stato un esercito,
ma la pace, sì.
Roba questa, roba pesante. Quanti di voi mi conoscete? Oh, mia moglie ha detto mia. Quanti di voi non mi conoscete? Non avete perso niente. È un gran piacere poter essere qui in mezzo a voi ancora una volta. Perché la verità non pensavo neanche di venire a condividere niente qui. Ma sono venuto io e la mia famiglia. Quanti di voi conoscete la mia moglie? La mia bellissima moglie. Il mio braccio destro. Il mio amico come levo. Grazie.
I capelli come i miei.
Oh, grazie caro fratello, dopo ci offro un caffè, eh? Il mio aiuto convenevole, la mia grammatica ambulante, lo chiamo la mia madre così, la mia concordanza biblica. Perché si mette sempre davanti quando io mi trovo in difficoltà con le parole. Suggerisce le cose. In realtà non dovevamo essere qui, ossia siamo venuti proprio all'ultimo momento. Il pastor Marco Iello ci ha invitato, mi ha parlato così bene di questo campeggio e ha detto guarda c'è un altro fratello, Marco, un altro fratello. Ho detto ma non conosco, ma è una benedizione questo campeggio, adesso vado a mangiare quel campeggio, cioè cibo spirituale, perché siamo dei pastori e offriamo tanto, diamo tanto, e che arriva un punto della nostra vita che noi nel ministero ci sentiamo stanchi, vogliamo bere un bel bicchiere d'acqua fresca, seduti, mangiare un bello piatto, fare un antipasto, un primo, un secondo, vero pastor Marco? E molte volte non ce la facciamo perché dobbiamo sempre servire, dobbiamo cucinare, dobbiamo cercare per cibare. E la mia moglie ha sintetizzato a Calabria per noi, per un personale, come un oasi. Un luogo di ristoro, perché quando ci sentiamo così un po', il Signore ha detto, andate in Calabria. 6 anni già che facciamo questo, quando non ce la facciamo più, mi siamo per terra, andate in Calabria. Vuoi prepararci un po' per questo portale, dai? E adesso mi hanno battezzato con peperoncino. Qualcuno mi ha detto già che adesso c'è un giamo con la nduia. Mi sento calabrese, mi sento veramente parlo spagnolo tanto di voi. Così ci sono già dell'altra parte dei curiosi che voi non conoscete. Veramente ci sentiamo così. E fare parte di questi progetti, di questi momenti, è una gioia grandiosa per noi. Io non so che cosa uscirà di qua, ma in virtù di quello che noi abbiamo ascoltato, da quello che abbiamo già realizzato, il tema della conferenza o del campeggio. Che cos'è il tema?
Missione.
Come?
Io vi ho fatto una domanda, quanti di voi mi conoscete, vero? Allora vi faccio un'altra domanda. E quanti di voi conoscete il Signore? O quanti di voi avete iniziato a conoscere? Meglio, vero? Mi ha detto che mi ha... quanti di voi avete già ricevuto la conoscenza del Signore? Che chi Lui è per te? Allora, stavo guardando quello di cui mi ha predicato già. Andrei a ritornare a casa già con una visione trasformata. Prima di tutto volevo ringraziarvi di una forma diretta al pastore, ai miei amici. Qui c'è il pastore Marco, che è un amico per me, è diventato un riferimento per noi. Abbiamo iniziato a conoscere il suo cuore e la mia moglie ha detto: no, andiamo a trovare il pastore Marco, andiamo a trovare giusti una famiglia. E quindi per mezzo di lui abbiamo iniziato a conoscere altri pastori. Pastore sta a Colonia, siamo stati con lui a Rossano, il Signore ci ha benedetto tanto, bello pastore, la sua moglie Daniele, grazie per la vostra presenza. Sono altre persone che ci siamo conosciuti, che di qualche forma, diretto in diretto, poi avete accrescentato, avete arricchito le nostre vite di forma particolare. E adesso con pastor Marco Rinaldi, io penso che Dio ci sta unendo ancora, stia allargando la nostra amicizia, la nostra conoscenza in particolare, e penso che chiedo proprio a Dio che ci aiuti a sviluppare questo. Io ho sentito qualche piccola, diciamo, testimonianza che lui ha fatto e subito già ci siamo identificati, detto gloria a Dio. Io vivo per fede, cioè da 4 anni che non lavoro fisso, neanche la mia moglie, abbiamo una figlia, e abbiamo sperimentato la fedeltà di Dio. Io sono un pastore, da 4 anni sono un pastore, io non so che cosa mangerò domani, io non so che cosa berò domani, niente lei, lo sai, preparato il menù. Che cosa vestiremo, che cosa non vestiremo, come sarà? Coco Marco, bello, tu sei un po' provveduto? No. Io sono fiducioso che colui che mi ha chiamato è sufficiente. Ci metterà, ci donerà le cose, ci metterà le cose davanti affinché possiamo servirlo. Io stavo condividendo questo con un fratello e lui ha detto: ma sei fuori, non ce la faccio a concepire questo. Ho detto: e non provarmi anche. Perché se Dio non ci ha chiamato a fare questo, non lo fare. E non è presunzione, non è guarda fratelli, tutti qui vivono per fede, no? Tutti quanti. Dio ci ha chiamato a dipendere dal mio ministero. Io sono un pastore, quindi io dipendo dal mio ministero, una scelta personale. È importante conoscere colui che noi confessiamo di conoscere, perché se no è un guai, è un problema. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato l'uomo con uno scopo specifico. Noi abbiamo sentito, abbiamo ascoltato in questa sera che Dio ci ha creato con un proposito. Quindi, se tu non conosci il proposito per cui sei stato creato, tu farai tante cose e non farai niente. Tu camminerai in tante strade e non camminerai nella strada. Tu produrrai tante cose e non concluderai niente. Ricordati che Dio ci ha chiamato non soltanto per farti diventare cristiani. Dio ci ha chiamato per realizzare qualcosa di grandioso. Tu non sei soltanto un cuoco, tu non sei soltanto un architetto o un direttore di banca. Tu non sei soltanto un universitario, tu non sei soltanto un falegname, non sono soltanto un muratore. Tutto questo fa parte ma non è lo scopo per cui tu non vivi. Gesù era un carpintiero, fino ad un punto ha fatto la sua vita come un falegname, ha fatto la sua vita come un carpintiero, fino ad un determinato punto che ha detto aspetta, adesso c'è un muro, non per costruirmi più palme, sedie, casa, ma per costruirmi qualcosa nel cuore dell'essere umano. Quindi, quando Dio ha creato l'uomo, ha creato un proposito specifico. Il peccato ha distolto quello. La intenzione originale di Dio era tutta altra. Il peccato ha... Ma Dio non conosce il piano B. Dio ha sempre il piano A. Ogni volta che io e te usciamo del proposito, Dio creerà sempre un altro piano, un piano addizionale per riportarti al piano A. Spettacolare servire a Cristo. Quando io trovo i giovani di una cosa speciale, senza trascurare gli altri ascoltatori, io mi meraviglio, vado in... Penso anche, credo anche di essere un predicatore. Perché? Perché io conosco i conflitti qui. Io conosco, ho vissuto. Non so che cosa c'è in mente. Tocco nel cuore. Io quando mi trovo qui, proprio in questo momento ero lì, quando mi stavo a cantare, ho detto, mamma mia, ha preso nel punto debole. Hanno cantato una canzoncina che mi ha riportato al mio primo anno di campeggio. Ho detto, com'è possibile? Io dopo il mi ha preso. Per questo io ero lì che mi era avviato, ma se loro sapessero che cosa Dio ha preparato per loro, se loro sapessero, e ora io parlerò un pochettino della mia vita e cercherò di abbinare al tema. Cercherò, no, devo per forza, non devo uscire del tema. Perché sennò pastore qua non prende troppo. Mi è stato invitato, mi ha invitato pastore per condividere con voi ieri sera. Io ho chiesto pastore, ma con una Bibbia, perché non ho portato una Bibbia, avevo portato il telefonino che ha l'applicazione, poi il mio telefonino si è spento. Non avevo intenzione di predicare, è vero? Non avevo, non c'è memoria, non voglio dire. Ma ti costringeranno di tutto, non puoi nasconderti. E allora ho chiesto al pastore, c'è una Bibbia, che vergogna per il pastore, vera. Una più, un pezzo, per ascoltare la parola, si sono la Bibbia. Ma c'è il telefonino, ma il telefonino. Non confidarmi nel vostro telefonino. E lui mi ha imprestato, mi ha dato la carta, la Bibbia, ho sollevato in agletto, ho cercato di leggere, ho chiesto, c'è lì una concordanza anche? E lui mi ha imprestato anche la concordanza, io ho preso questa concordanza. Questa visione, io non ho ricevuto nulla. Pastor Marco mi nate un di fede, però grazie a Dio dal primo giorno, la prima sessione, la seconda sessione che hanno creato, hanno costruito questi scalini, e mi sono arricchito. Io nella prima sessione Dio mi ha parlato, nella prima. Quando il pastore ha iniziato a parlare, ho detto, grazie. Prima Corinzi capitolo 2, avete portato la vostra Bibbia?
Sì.
Oh, non siete sicuri di tutto, eh? Ecco. Infatti sono tutte le telefonini, fratello. Prima Corinzi capitolo 2, noi cercheremo di meditare qualcosa. Io so che molti di voi che siete qui, è una non conoscete, non, siete completamente, posso dire, noi forse ignoranti, ma no, non posso dire, non voglio offendervi, ma non siete consapevoli della chiamata che Dio ha per voi, eppure Dio ha una chiamata, eh? Dio ha qualcosa da realizzare. Guarda, ho creato te per realizzare una visione. Dentro di te c'è qualcosa programmato già che tu hai stabilito, ha preparato. Dobbiamo trovare. Ma come? Andando in chiesa e ricevendo l'imposizione delle mani, facendo teologia, ascoltando 1000 prediche al giorno, dove posso trovare la risposta? È dentro di te. Dice Gesù che il regno di Dio è dentro di ciascuno di noi. Quindi dove la risposta? In te. E come faccio a sapere? Ecco, in prima cosa, capitolo 2. Dal versetto 9 al versetto 16. Primo Corinzi capitolo 2 dice così, ma come è scritto qui, come è scritto, è l'Apostolo Paolo che sta parlando di cose che già è scritto. Voi troverete questa in Isaia capitolo 64, ok? Più o meno la stessa cosa. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano. C'è qualcuno che ama il Signore qui? C'è qualcosa che Dio ha preparato per te? Forse tu non lo sapevi, vero? Quanto vuoi sapere che Dio ha preparato qualcosa? E non è cosa poca. E non è robaccia. È cosa grossa. E tu dici, ma a me? Sì, proprio a te. Ma io non sono nessuno. È proprio a te che non sei nessuno. Ma io sono un qualsiasi. È proprio a te. Dio mi ha messo qualcosa di grandioso lì dentro. Come faccio a capire questo? La scrittura lo dice. L'Apostolo Paolo diceva, a noi Dio l'ha rivelato per mezzo dello Spirito. Perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Si riferisce allo Spirito Santo. Si riferisce allo Spirito Santo che Dio ha donato alla sua Chiesa, a coloro che lo amano. E dice, infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate della sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzie per lui. Non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa e deve stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora, noi abbiamo la mente di Cristo. Ma avete sentito che abbiamo detto? Che noi abbiamo la mente di Cristo, cioè la capacità di ricevere, di comprendere quello che Dio ha preparato per noi, perché possiamo realizzare. Tuttora mi domando come sono italiano. tuttora mi domando come sono in Calabria. Tuttora mi domando come mai mi sono sposato con una italiana. Qua per il noi. Grazie fratelli. Altro caffè, no? Io vengo di un paese molto povero, di una città molto povera. La mia regione è una delle regioni più povere del Brasile. La mia città è una delle più povere della mia regione. Mi sento come un cileone. La mia tribù è più piccola, io sono più piccolo. E io sono uscito da quel paese sfuggendo, avevo paura del futuro. Il futuro nei miei giorni, io avevo tanti amici, in quel paesino il nostro futuro era uno soltanto, calcio e alcol. Allora, in Brasile lo sapete, il calcio è tutto. E io sono brasiliano, quindi aspetta un attimo, vediamo che io divento un calciatore, no? Come Romano, come Romano, come un Vico. E che cosa ho fatto? Mi sono messo in quella posizione. E era abbastanza bravino. Però in Brasile non è sufficiente essere bravino. Tu devi essere un fenomeno. Mi ricordo quando avevo 15-16 anni, ero nella mia forma possibile. Io e i miei tre amici eravamo. Avevo 58 kg, camminavo come un treno. E quando hanno preso, dovevamo fare una prova, diciamo così, un profilo, no? E una squadra di Serie A, io ho detto wow! Mi sono allenato, giorno e notte, salivamo delle montagne così con dei pesi di 15-20 kg, delle gambe, correvamo in acqua, facevamo quindi mille funzioni, impressioni, e gli addome era come una tarta di mamma. Ora è un po' caldo. Sei girato. La mia figlia ogni tanto mi viene, se mia figlia mi batte nella pancia, mi papà, com'è grossa la tua pancia?
Il pancione.
Vedete, ho figlio la mia, che nostalgia c'è loro con la pancia, mi attraverso una volta.
E mi dedicavo, credevo in quello. Ascoltate, fosse qualcuno che ma che cosa c'entra? C'entra con la visione. Non so con la visione, io ho voluto la mia vita in modo personale. Perché? Perché non pensavo mai, nessuno in Brasile mi aveva mai parlato di Gesù Cristo. Fosse qualcuno qua già ha ascoltato questa testimonianza che darò, io fino a 19 anni nessuno mi aveva detto che Gesù salva, che Gesù battezza con lo Spirito Santo, ci porta in cielo, nessuno. I brasiliani oggi, penso che più di 30, 40 milioni di brasiliani hanno ascoltato la parola. Ecco, cosa fare paura? Sì, qualcuno c'è un evangelo un po' basso, un po' straviato, diciamo così. Però anche una bottiglia d'acqua così, se vai a prendere un versetto biblico, e quindi io vivendo in quel ambiente, io non pensavo a questo, ma volevo diventare un calciatore. Io mi sono dedicato, allenato per quello. E un bel giorno qualcuno ha detto: guarda, non è possibile fare un problema perché ci sono dei problemi. Allora il mio mondo è venuto giù, era tutto quello che volevo, poi ho avuto un'opportunità. E allora io ho deciso, adesso non sono dei problemi. Ok, io giocherò per quello che mi offriranno. Se mi offrono due lire è quello che io farò una partita, se mi offrono due scarpe è per quello che io giocherò. Vivevo così: calcio, alto e ragazzi. Fino ai 27 anni, dopo di poche quando il Signore mi ha guidato magari in pasto. Non mi sono mai trovato in Lisbona, a Portogallo, e lì Dio mi ha raggiunto. Forse qualcuno di voi, se è venuto oggi qui a trovare Dio,
Eu devo dire, devo dar uma notícia. Deus não se é perso. Mas eu vou trovar o Senhor. Eu posso ser o boy, mas Lui não. Lui é. Eu me sinto muito bem nesse momento. Por quê? Porque você te avete lasciato, não? Um pouquinho de espaço pela ricerca personale de uma resposta. E troverete? Troverete? Avete, qualcuno magari l'ho trovato già, perché sono venuto già e sono stato benedetto. E quando Dio mi ha parlato a Portugal, in un gruppo così di ragazzi, io, quando mi ha chiamato, ho detto, non è possibile. Sì, mi ha chiamato e quando mi ha fatto capire chi ero io. E per cui lui mi è stato chiamato per esaminare una visione e che io ho scoperto, ragazzi miei, io la Bibbia l'ho presa e l'ho mangiata. Sto parlando di più di 16 anni fa. Io, giovane ancora, ma leggevo il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento, cioè, a me non, io non c'era notte, giorno, a me non mi interessava. Andavo a lavorare alle 5, arrivavo a casa alle 7, alle 8, prendevo la Bibbia e ogni tanto mi svegliavo alle 5, alle 6 del mattino, iniziato ad avere comunione con Dio, perché quello è Dio, io non voglio sbagliare più, io voglio la tua presenza, voglio la presenza del tuo Spirito Santo, come matto ricercato quella presenza, il battesimo con lo Spirito Santo, volevo avere quella comunione, diventavo fuori di testa, volevo afferrare quella presenza perché non volevo sbagliare più nella mia vita, ho commesso tante cose sbagliate, ho fatto tanto male delle persone, io non volevo fare più, perché ho scoperto che Dio aveva un piano per me. E allora andavo nelle vere preghiere, nei seminari, conferenze, ero con i pastori, la mia amicizia, sono state sempre con dei credenti più maturi di me. Io voglio stare sempre con delle persone più mature di me, perché hanno qualcosa da impartirmi. Per l'amor di Dio, mi piace stare con i giovani, godo con i giovani, ma di qua con la maturità si impartiscono dei valori. Avevo 30 anni in cui i pastori, i miei amici erano 65-70. E qualcuno mi dice, ma tu sei qua? Io ho detto, sono, mi piace stare 65-70 e ero curioso. E un giorno, uno con 81 anni, quello che mi ha chiamato l'attenzione stava predicando e ha predicato sulla gioia del Signore. Avevo 81 anni, questo Signore di 1,40 m, 1,50 m, sempre lì, ha iniziato a predicare e mi ha detto, io ho 81 anni. Ho 81 anni e la gioia del Signore, la mia forza, io volevo saltare dentro di lui, volevo strappare quello, guarda questo! Il suo volto brillava, risplendeva, pastor Marco, io volevo strappare, volevo rubare quello. Io ho detto, ma com'è possibile? Tu finisci la riunione, io voglio allontanarlo. Io quando è finito sono andato da lui e ho detto, dimmi una cosa, dove l'ho trovato questo? Giovanotto, mi ha chiamato così, giovanotto. Io ho detto, sì, io sono un giovane, io voglio questo. Quanti anni hai? Ho 30, lui. Mi ha detto 30 anni, io ce l'ho 30 anni, 48 anni, una cosa così. Io ho come pastore. Se vuoi conoscere questo, devi camminare con lui. Tu credi in Gesù? Io ho detto sì, io credo, sono stato anche battezzato. Tu credi veramente? Tu hai ascoltato la sua voce? Io ho detto, no, io voglio ascoltare. Ha ricevuto il suo spirito. Io ho detto, no, io voglio, cosa devo fare?
ieri abbiamo sentito l'esposizione della parola del pastor Marco, che mi arricchisce molto, la forma con cui lui parla, che Abramo iniziò a camminare con il Signore. Nel mentre si cammina, il Signore inizia ad allargare, ad allargare, affinché possiamo vedere, no? E lui ha detto, aspetta un attimo, giovanotto, devi camminare con lui. Devi ubbidire. Tu devi ubbidire. Cosa? Ubbidire al Signore. Domanda! Giovani, anziani, sorelle, fratelli, la vostra vita, l'ubbidienza com'è? Volete che Dio faccia, non si mantenga il Signore nel controllo, no? Aspettiamo di conversa! Di conversazione, scusate! Non parliamo a bande! Signore, la dimostrazione di che noi abbiamo capito, abbiamo compreso le cose, è quando ubbidiamo! L'obbedienza! Ah, Signore, io voglio, lasciami stare questo! Io ubbidisco! Ma che cosa mi costa, fratello? Mi costa dare il mio rapporto, le mie relazioni? Extraconiugale, ecco, io voglio dire, mi costerà queste cose che faccio impure, io lo taglio, il mio occhio sta guardando questo che va bene, io lo tolgo, io, come diceva Gesù, tolgo, butto. Ci costerà questo, ci costerà la tua buona vita, ci costerà i tuoi benessere che non ci porta da nessuna parte, forse ci costerà il telecomando. Non muore mai il computer, il Facebook, WhatsApp. Ma come è possibile, credenti, fare digiuno di WhatsApp e di Facebook? Ho detto, ma guarda che maledetta generazione, che tipo di credenti abbiamo prodotto. Questa è la religione che produce questo, pastor Marco. Credenti che fa digiuno di Facebook. Un giorno, una volta, quando ho conosciuto questi piccolini, questi uomini, noi digiunavamo cibo, 2 giorni, 3 giorni di digiuno per cercare la presenza di Dio. Oggi Facebook, WhatsApp, queste cose hanno preso un dominio così tanto grande e profondo nel cuore dei giovani che non riescono a fare meno. Giovani, se volete avere un futuro grandioso, potente, un futuro prospero, è qui. La parola del Signore vi insegna, vi guida. Tu, Giosuè, sii forte e coraggioso. Fai attenzione di mettere in pratica questa parola, perché essa ci farà prosperare. L'obbedienza, la sottomissione, ci farà conoscere delle cose stupende della parte di Dio. Forse un giorno tu ci troverai in Cina. Quelle parole che tu hai detto al pastor Marco Rinaldi ieri sera è stata estratta cose. Ma quanto di voi, vedete, vi mette in difficoltà senza volere, ma quanto di voi, qui in questo momento, se Dio vi parlasse, io vi porto in Africa. Domani. Perché se mi dici a me, mi andate in Svizzera, io vado domani, pastore. Perché? Pastor David Paul Yangchu ci racconta un'esperienza. Parla che un bel giorno, noi stiamo parlando, ascoltate, noi stiamo parlando di visione, noi stiamo parlando di risposta di Dio, noi stiamo parlando di chiamata divina, ma stiamo parlando di sottomissione e obbedienza per concretizzare, per realizzare una visione. Io devo tagliare la mia visione, il mio volere, i miei desideri, per fare sì che la visione di Dio sia realizzata. Pastor Dave Paul Young Chu, in una delle sue prediche, racconta una bella storia. Lui dice che avevano bisogno dei missionari in un bel giorno per andare in Inghilterra. E allora lui racconta
lui racconta che andare in Inghilterra, lui hanno messo dei vitti, e di un capo una coppia di fratelli, lui arriva e dice: guarda, in Inghilterra avrete casa nel migliore quartiere della città, macchina a disposizione, e stipendio di 5.000 euro. I tuoi figli avranno le migliori scuole, pagheranno il ministero.
Wow.
E tu avrai una chiesa così, così, con tante mille persone, in cui dici: wow. Non so, facciamo una cosa, parlerò con la mia moglie.
È andata a parlare con la moglie. E la moglie? Senti, mi hanno fatto questa proposta. Gli ho detto: cosa? Andiamo subito! Sì, andiamo subito, andiamo, sì, andiamo.
Neanche pregato, neanche abbiamo. Arriva, pastore, noi abbiamo digiunato, abbiamo pregato tanto, e abbiamo deciso che questo è una cosa di Dio. Queste cose, il pastore ha detto: ah, sì, sì, sei disponibile veramente per missione? Sì, sì, pastore, con un sacrificio. Noi faremo veramente, perché Dio ci chiama un sacrificio. Io ho detto: oh, sì, sì, aspetta un attimo, guarda, voi avete accettato la mia vita per se quelli di Inghilterra, quelli delle scuole, delle stipendi. Ah, sì, guarda, mi dispiace, ma quel ruolo mi è stato già rimpiazzato. Ma non ci sono dei problemi, siete missionari, dai? Sì, ce l'abbiamo in un altro posto, in India, a Calcutta. E adesso lì voi avrete scuola. La macchina non è possibile, perché lì la chiesa è un pochettino limitata, deve andare in chiesa con una bicicletta. I tuoi figli non possono frequentare una chiesa particolare, è una scuola, deve frequentare la scuola pubblica, perché il stipendio lì è il minimo, perché pastore, noi pregheremo un'altra volta. Pregheremo, guarda, è arrivato la moglie, che Dio ci liberi di questi. Non andremo di mai, questo non è il Signore, questa è di Santa. Io ho già avuto possibilità di lavorare in Svizzera, pastore. Mi hanno fatto una proposta e devo ammettere che sono stato bellissimo. Amo la Svizzera. Ma che cosa fai qui, pastore? Lo so. Per questo che c'è questa intesa di spirito che mi fa molto piacere, pastore, ma uomini che mettono a disposizione la loro vita, un disagio della loro famiglia, che avvengono una chiamata. Quando noi studiamo i padri della fede dei 1500, 1600, i missionari, vedevo gli uomini ricchi che lasciavano tutti per servire a Dio. Ovunque. Oggi noi le cose non cambiate. Vogliamo arricchirci tutti quanti. Perché in questa teoria della prosperità c'è il fatto di diventare scemo, ragazzi. Non vogliamo più lui, vogliamo tutto ciò che lui può offrire. Non vogliamo, vogliamo le sue cose. È un atto di prostituzione violenta, di fornicazione violenta. Perché? Perché è come se fosse, come se uno andasse alla prostituta. Volere godere di un bel momento senza nessun tipo di responsabilità. Come fai per tutto? Voglio prima, non voglio soltanto quello che mi può dare, ma non voglio niente. Voglio la sua guarigione, non guarigione. Voglio quello che lui può provvedere, non Dio che provvede. Noi dobbiamo cambiare la nostra visione, io non ce l'ho niente altro da aggiungere. È che la nostra vita
deve essere completamente, letteralmente, sottomessa al Signore. Dice Gesù che se qualcuno vuole prendere, vuole seguirlo, deve prendere la sua croce. Io stavo spiegando questa domenica fa nella chiesa che noi curiamo alla Spezia, che cosa è, che cosa intendeva Gesù a dire sulla croce, prendere la sua croce. Quindi vi lascio una piccola. Prendi la sua croce. Allora, Gesù parla a un pubblico che capiva bene che cos'era la crocifissione. Quando qualcuno prendeva la croce, quando qualcuno prendeva quel patibolo che era messo lì e che doveva essere già crocifisso, non c'era niente da fare. Qualcuno ha perso una moneta. Grazie, mio cap. E Gesù la mozione non è andata perché la moneta è caduta. Gesù parla che quando qualcuno prende quella croce e deve andare ad essere crocifisso, nessuno, scusate, quando il sigillo del governatore crocifissione, nessuno poteva liberare quella persona della morte, nessuno. Il sigillo imperiale deve essere morto. E morte di croce non era la bella cosa, non era una cosa così come lo vediamo, no, non era, no. Era una morte violenta. Gesù stava dicendo ai suoi discepoli, chiunque vuole seguire a me deve prendere la sua croce, cioè deve essere morto tutti i giorni. Molto di che cosa? Per i nostri desideri, quello che vogliamo fare, che non c'entra nulla con la volontà di Dio per noi. Dio ha creato per realizzare qualcosa e noi vogliamo realizzare un'altra. Allora, quando veniamo al Signore, le nostre volontà, ecco morire se stesso, questo, le nostre volontà viene cancellata, viene tagliata, i nostri desideri vengono messi da parte e la sua volontà si impadronisce. E come faccio questo, fratello? Io non posso realizzare. Ecco il pensiero dello Spirito Santo, Filippesi capitolo 2, versetto 13. Dice che è lui che crea in noi. Lui crede, è questo. E quando tu hai la convinzione che è stato lui a mettere quello nel tuo cuore, nessuno ci ferma. Nessuna situazione contraria. Nessun tipo di problema, crisi economica, finanziaria ci distoglierà il tuo sguardo del bersaglio, della visione. Non mi sono mai pensato, non mi sono mai immaginato di poter predicare le persone. Qualcuno fratello mi ha detto, un fratello mi ha detto, Achilleone, mi ricordo le storie del piccione, per coloro che non hanno mai sentito di racconto. Quando sono venuto in Italia, a Portogallo, Dio mi aveva dato una visione e ha detto che avrei predicato alle folle, a tante persone. E ho detto, ma io non so neanche parlare italiano, tuttora non lo so, non so come farti capire. E ecco, quando possiamo scoprire, capire che tu sei nella via, nella strada giusta. Perché se io fossi qualcuno di voi, non mi farei ad ascoltarlo. Sapete perché non riesco ad ascoltare una predica mia? Quando ascolto sulla linea mia moglie, ma non sto cercando di capire quanti sbagli sto facendo, che cosa sto dicendo. L'ultima volta che sono andato a scalare a predicare che il Signore ha fatto delle cose belle, e quando stavo ascoltando, riascoltando, ma che cosa ho detto? Oddio, perdo, hai un fatto misericordia di ascoltatori. Quando Dio mi ha detto, io ti farò questo di te, mi ha detto, da me, sì, mi ha detto, come sarà questo? La stessa domanda che ha fatto Maria, come verrà queste cose? Come?
un bel giorno stavo lavorando in un club sportivo, stavo pulito con le foglie, no? Puliva la roba dei ragazzi, e puliva la tribuna, e un bello giorno mi trovo da solo su quella tribuna, il campo, così, con il calcio, ho detto wow! E allora mi ho visto qua, avevo la scopa in mano, la parete in mano, che ero lì. Io lavoravo sempre così, vieni qua, peccatore, vieni qua che Dio ci vuole pulire, no? Vieni qua, ecco, è proprio perché te vieni qui, anche tu, c'è salvezza per te, lavorando, facendo questo, di un bello tempo mi trovo lì e ti guardo quel bello campo, guardo la mia sinistra, non c'era nessuno, la mia destra, non c'era nessuno, allora mi sono indossato lo spirito di predicatore, di profeta. Ho detto, stai a sentire! Moltitudine! E c'erano i piccioni in mezzo a casa. Dio ha una vita prospera, ma venite a me, tutti voi che siete italiani, e iniziate a predicare. E Dio, Gesù, ali ci stava battendo con l'Espirito Santo, e dopo che ho fatto la mia predica, c'è l'appello anche, no? Proibita, sapete? Chi vuole essere salvato? Alza le tue mani o le tue ali, non lo so. E voi state ridendo, ma c'è cosa che è così viscerale, è così inestata, che ci chiudevo veramente di quei piccioni. E di un tratto, adesso pregherò per le vostre guarigioni. E ora ho sceso dalla tribuna, veramente sono andato in mezzo al campo. Chi è che vuole uscire a pregare? Di un tratto, chi vuole uscire a pregare? Si fa. Tutti vanno via. È rimasto soltanto uno. Gli ho detto, ecco, e sei tu proprio tu. Vieni qua. Poi mi sono andato a imporre le mani e sento che questo sta facendo. Aveva le gambe rotte veramente, non poteva volare, ecco perché non ha potuto volare. E oggi quando mi trovo così in mezzo a voi, ho detto, o Dio che mi ha chiamato a più di 16 anni fa, è Dio che ha tenuto in attenzione. Forse non sei più piccione, eh? Ma soltanto per rendervi chiara l'idea, Dio è lui che crea queste cose qui dentro. Tu credi? Quando tu credi, la mia parola che è che senza fede è impossibile piacere a Dio. Mi avrei capito 11, nel versetto 6. Quando tu credi nella chiamata, nella visione, e lui dice, sì, figlio mio, è proprio così. E di un tratto tu ti trovi dentro del piano di Dio, e tu non fai fatica a credere, che cavolo sono qui. E a chi dà la gloria, se non a lui? A chi dà la gloria? Io mi sento così onorato quando sono in chiesa, voi potete fare il bene di questo. Nemmeno che avete di voi, voi non potete fare il bene. Perché io lo so di dove sono venuto, io lo so che cosa c'è dentro di me, e la cosa principale non è per me, quello che Dio ha messo dentro di me non è per me, non c'entro nulla io con quello, è per il popolo, è per la chiesa, è per tutti coloro che amano il Signore. Quindi io volevo dirvi, lasciare con questo, l'unico l'unico che può realizzare, dare una visione, si chiama lo Spirito Santo. Non perdete tempo, giovane, con delle, scusate, con un vocabolario che conosciamo qua. Non perdete tempo con delle parolate.
spogliati di questo, non va più. Io cosa, con chi sposerò? No, giovane. Come sarà il mio domani? Cosa farò? Chi sono io? Dovete conoscere prima chi sei. Allora, nella rivelazione di chi sei, di chi è Gesù per te, cambia tutta la vita. Un giorno Pietro, Gesù ha fatto una domanda ai discepoli. Che cosa pensa il uomini di me? Che sei il figlio di Dio? Che sei Elia, che sei il profeta, che sei questo, che questi che gli uomini pensano. Ma voi cosa pensate? Pietro afferma, tu sei il figlio? Ascoltate, in quel momento, quando Pietro riconosce chi è Gesù, lui riceve un cambiamento di Dio. Perciò il figlio che tu sei, Simone, tu sei Pietro. Una trasformazione. Quando riconosco che Cristo è per me, io sono cambiato. Lui ha, tu sei Pietro. E su questa tua affermazione, io edificherò la mia chiesa. È cambiato. Volete avere una vita capovolta? È pericoloso questo. Quando noi diciamo, Signore, io voglio servirti, prendi tutta la mia vita. Ascoltate, Dio è un Dio di fede. Eh? Quando noi diciamo, prendi la nostra vita, lui ci crede. E prendi. Signore, fai il mio cuore, mandami in India. Non per quante volte sotto le emozioni, diciamo, mandami in Africa, mandami in India. Lui lo farà. Quindi fai attenzione. Pastor Marco ha detto una cosa ieri, ha detto, se Dio mi parla di una forma concreta, con una voce udibile, che io non abbia nessun tipo di dubbi, che devo andarmi domani in Cina, mi dispiace, ma io parto. Perché non dici questo? Perché dici questo? Questi uomini vivono per fede, passano avanti, erano la stessa forma. Perché dicono questo? Perché non vivono più per loro stessi. Vogliono fare la volontà di Dio. Voi conoscete la volontà di Dio per la vostra vita? Ascoltate. E così concludo. Non dovete essere per forse un predicatore, un pastore, un profeta. Non potete, chi mi ha detto questo? Io vi può usare ovunque, anzi, desidera, vuole usare di ciascuno ovunque. L'importante è sapere, avere la consapevolezza di che forma e dove lui vuole manifestare la sua essenza, in che ambiente, per dire dove, Signore, lì. Allora ci sto lì. Non è lì, ti sposta che resta. Allora. No, un pochino più avanti. Fermati lì. Cosa faccio? Stai zitto. Io avete mai pensato di. Avete mai. Qualcuno di voi pensa di sé? Che volete fare qualcosa, ma non trovate la risposta di Dio e siete costretti a rimanere in te? Qualcuno di voi mi ha svegliato di notte e ha detto: svegliate. Svegliate. Cosa c'è, signore? Sì, puoi stare con te qua. Rimani qua. Ha preso Adamo e ha messo in loco nel giardino d'Eden, no? Ha messo lì. Dio ha messo lui lì. Non è stato lui a andare. È stato Dio a metterlo lì. Il posto migliore dove rimanere, il luogo migliore per rimanere è il luogo dove Dio ci mette. E via, rimanete a tutto questo. Va in quella corrente lì, che lì io ho comandato il cuore lì da portare pane e carne, e via. Torrente. Giuntato là,
e via, via, va, esce, va a Saretta. C'è una vedova che io ho parlato già, che Elia ha fatto un po' di... Non voleva perché c'era il pane, c'era la bistecca, però, lui non voleva, è rimasta lì, l'acqua fresca, ma tranquillo, nel parente, no? Scusa, ma che dico, lo esco. E cade, non esco perché Dio mi messo qui, in questa casa bella, in questa casa di tutti, non esco. Dio ha dato la Bibbia, parla che? Il torrente? Ascoltate, cioè, ecco, quindi poi il torrente già secco. Cosa sta parlando? Il torrente con il torrente, secondo me. L'altro, avevo una sempre, mi ha detto, c'è un piccolino d'acqua per me. L'obbedienza, ascoltare la voce di Dio. No, noi, che abbiamo lo Spirito Santo, non andiamo a cercare la presenza di Dio. Dov'è? Guarda che c'è il pastore Marco ieri che sta predicando lì, o a chi leone, aspetta. Cioè, un pastore Marco in aria. No! Ascolta. La presenza di Dio è in voi. La risposta non trovi in me. Lui ha detto questi anni, pastore Marco in aria. Non troverai in me. Troverà in Cristo. Cristo è la risposta. Gesù è la risposta. Avete conflitti? Gesù è la risposta. Avete confusioni? Gesù è la risposta. Avete una chiesa di pace? Gesù è la risposta. Non ce l'ho, fratello, una visione? Gesù è la risposta. Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente.
Non esiste nessun tipo di problematica. Trattare ieri, come si chiama?
Come? Non avere paura, pastore, eh? Io sono così, ma sono convertito.
Questo fratello stava ascoltando il fratello Antonio a portare un bel pensiero lì, e lui alla fine ha detto, alla fine la Bibbia è semplice, eh? Ho detto, oddio, grazie, una rivelazione ai giovani. È semplice. Io obbedisco. Sono fermo alla presenza di Dio e lui mi parla. Io lo chiedo e lui mi parla. Il problema di molti di noi è che noi non vogliamo troppo ascoltarlo, perché abbiamo paura di perdere quello che abbiamo. In questi giorni che staremo qui, io vi chiedo, abbi coraggio. E dire, Signore, spacca, io sono la tua volontà, prendimi. E se io non ce la faccio, aiutami, donami la tua forza, perché scegliere, non è una persona che bisogna prendere decisioni qui, decisioni per Cristo, decisioni per servire la Chiesa. Noi abbiamo un problema con divisione di visione, no? Perché non c'è una visione preziosa, quando sono entrato in questo luogo, in questa struttura, io guardo questo mago, ecco. È così più voglio che vada a fare, così più voglio. Ma trasmettere la Chiesa, la visione, è difficile perché? Perché la Chiesa, in generale, molte volte, non riescono neanche a condividere la visione Chiesa. Come fai a condividere una visione più ampia della Chiesa? Di città? Di regioni, di paesi, di nazioni, è un po' difficile. Noi diciamo, vai, andate, venite, arrivano un'ora dopo. Per il mio ministro alle 6, arrivano alle 7. E qualcuno dice, io arriverò neanche, forse io nella mente, ma vado, noi smettiamo di essere religiosi. Io vengo a darlo, vengo a adorarlo. Vivo a celebrarlo, vivo a offertarlo, la mia vita, lui. Quando faccio così, mi prendo sul serio che tu stai dicendo. Qualcuno mi ha detto, vedete come hanno figlia, vedete come un pastore. Vendevano anche gli appartamenti da una palacchina, ho detto, fate i soldi con quel tipo di gente che dice mette la prova. Sei disposto a vendere il tuo appartamento? Sei disposto a vendere la tua macchina, a donare la tua macchina a un missionario? Sei disposto a prendere il tuo soldo della vacanza? Di mandare in Africa per un missionario per comprare una bicicletta? Allora stai zitto! Parla con questa email, non posso parlare con una parte con questa email, fare le mie pecore. Perché? Perché la visione, con la visione è una di quello che Dio ha preparato per noi. Tutti quelli che è intorno a noi, il Vodafone, no? Sparisci. Noi siamo più clienti della Vodafone, non è che tutti intorno a noi. È tutto per la sua gloria. Amen. Se mettono in piedi un attimino. Io vi chiedo soltanto qualcosa che rimane in testa nella vostra mente. Le cose che occhio non vide, che orecchio non vide, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi, Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, sono lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. Ora, noi abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, che conosce le cose di Dio. Che conosce le cose che Dio ci ha donato. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma alla tua parola spirituale, ma loro naturale non scelgono le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzie per loro, non le può conoscere, perché devono essere giudicati spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, deve stesso non giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora, noi abbiamo la mente di Cristo. Io passerò la parola a Pastor Marco, ma prima io farò una preghiera. Sono riuscito ad espiarmi.
Sì.
Io ho un po' di difficoltà con la lingua. È importante comprendere. Importante conoscere. C'è un ambiente meraviglioso dei uomini di Dio che amano la propria e credono in quelli che stanno predicando. Credono in questo. Noi vogliamo sentire la presenza di Dio, noi vogliamo ricevere da parte di Dio, ma la cosa più importante è che possiamo uscire di qua con la consapevolezza di essere stato chiamato, creato, per realizzare, così voi non vi dimenticherà mai, per realizzare una visione. Non siete venuti qui per soltanto per trascorrere qualche tempo godendo di una bella aria. Ma sei venuto qui per ricevere da parte di Dio qualcosa. Qualcuno ha avuto la motivazione giusta, qualcun altro no, ma Dio vi ha fregato in questo tempo. la Bibbia? Io non dedico le pietre che Dio non prende in considerazione il tempo dell'ignoranza. Quando siamo ignoranti su determinate cose, Dio non. Ma quando siamo consapevoli di determinate cose, non lo facciamo, quello c'è un peso in più. Non un peso di giudizio, ma proprio di Dio, sono sotto la grazia. Quanto di voi in questo momento ha capito che Dio vi ha creato per realizzare delle cose pazzesche, stupende, meravigliose per il suo regno? E la cosa persa che cos'è? È che ha scelto dei miei di onnipotenti che dentro del cielo e della terra. Ma che bisogno ha di me e di te? Ma è Dio che lo fa? Sì, per mezzo di chi? Della Chiesa. Altrimenti, perché ci ha invitato per predicare il Vangelo? Imporre le mani? Per che cosa? Quindi lui desidera muoversi per mezzo di me e di te. Ma prima di manifestare la sua presenza o di cambiare quello che è intorno a voi e a noi, quello che lui desidera fare è cambiare te. Prima tocca a te, prima tocca a me, prima da raggiungere gli amici, la famiglia, prima te, pensa a te. In questo momento volevo chiedervi di chiudere i vostri occhi, fate mia. Tu sei prezioso, tu sei preziosa per il Signore. Il Signore non ha sbagliato quando ci creiamo. Sei importante come sei. Dio ti ama come sei. Dio vuole scrivere la sua legge nel tuo cuore, nel mio cuore, nel nostro cuore, affinché quando camminiamo in mezzo alla strada qualcuno possa leggere. Tu sei una lettera che cammina. Tu sei una lettera che cammina. Sei trasparente. Dio desidera che qualcuno ti veda mentre cammini e manifesti la sua luce. C'è qualcosa più grande in te di quello che tu possa immaginare. Dice le scritture che è più grande è colui che è in te. La presenza del Dio onnipotente. Forse tu non ci credi, ma è proprio così, dice le scritture. Non sapete voi che siete te, siete Dio, e che lo spirito abita di voi. La presenza del suo spirito non è soltanto qui, in mezzo a noi. La cosa preziosa è che è in noi, dentro di noi. Io non sono venuto qui in questo campeggio a perdere tempo. E ero consapevole che Dio mi avrebbe parlato. Non saprei mai chi è ancora di più. Io uscirò di questo campeggio ancora più fulminato, ancora più appassionato, più innamorato ancora di lui, più assetato ancora, affamato ancora della sua presenza, quella presenza che travolge, che cambia. Sua Bibbia nella sua presenza siamo trasformati di gloria in gloria, di fede in fede. Apri il tuo cuore in questa sera, in questa mattina. Usa le tue mani. Lo so che ti dice, Signore, sono qui in não ho capito. Se io sto camminando in direzione sbagliata, Signore, aiutami a prendere quella scelta, a fare quella scelta giusta, a decidere per te. Nella stessa barca, il pastore ha detto una cosa bella, ma siamo tutti uguali. Quando è messo perché il mare di benedizione, allora facciamo una cosa, parlate con il Signore, quel che la tua bocca dice. Guarda, non ci ascolta i cileni.